credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Apriamo il nostro programma odierno presentando l'ultimo volume di Pippo Corigliano dal titolo Preferisco il paradiso, la vita eterna, com'è e come arrivarci, edito da Mondadori. Angela Ambrogetti ha intervistato l'autore per noi.
Preferisco il paradiso, è l'ultimo nato nell'editoria di Pippo Corigliano, da 40 anni portavoce dell'Opus Dei, ingegnere napoletano. Queste sono un po' le coordinate per capire un personaggio. Sembra un libro molto giovanilista, cioè quasi la copertina jeans e la scelta mi piace molto. La vita eterna, quando ne parliamo in genere ci spaventiamo perché pensiamo subito alla morte, pensiamo subito alle cose più terrificanti, anche fare i conti con la nostra coscienza.
Sì,
ma tu hai pensato di fare un libro che parcellizza, se si può dire così, la teologia e l'escatologia attraverso lo spirito napoletano, anche
certo,
lo spirito della joie de vivre.
A sua volta la teologia non fa altro che sistematizzare il messaggio vivo di Gesù. E questa era l'idea del libro che io dissi all'inizio a Leonardo Mondadori, no? Cioè di riportare il messaggio anche della vita eterna alla freschezza con cui Gesù lo ha detto e anche alla convinzione con cui San Paolo l'ha difeso. San Paolo è veramente suggestivo, no? Quindi se Cristo non è risorto, noi siamo dei poveracci, allora diamoci alla bella vita, cioè proprio, diciamo, con un linguaggio modernissimo, no? Mentre invece per San Paolo è chiarissimo che la risurrezione di Cristo è il punto fermo da cui su cui si appoggia la nostra fede nella risurrezione.
Quindi un modo vivace e allegro di vedere, più che la morte, io direi proprio questo passaggio, per noi cristiani è proprio un passaggio.
Certo, sì.
C'è un'enciclica che tu rileggi con molta passione e penso che sia molto importante questo ricordarlo, che è la Spes Salvi di Benedetto XVI. È stata un po' così, poco considerata perché non calcava la cronaca e la quotidianità, invece tu ne tiri fuori delle perle.
In particolare c'è questo punto che dice quando si fa l'esperienza di un grande amore, quello è un momento di redenzione. Allora veramente sono proprio saltato sulla sedia perché avevo sentito tante volte delle analogie tra l'amore umano e l'amore divino, logicamente, ma che addirittura che quando uno è innamorato, non nel senso dell'innamoramento passeggero, ma nel senso che uno veramente vuol bene, quello è un momento di redenzione. Quindi questo mi ha molto colpito, questa identità che è giusta perché Dio è amore, no? E quindi questo getta una luce anche su come sarà il paradiso, e quindi il paradiso diventa anzi affascinante, se non divertente, ma proprio affascinante, perché l'innamorato quando sta con l'amata, e anche se sta molto tempo, dice guarda questo tempo è passato come un attimo, viceversa gli può bastare anche un attimo, perché dice quest'attimo per lui ha sapore di eternità. No? Per cui ecco, davanti all'amore il tempo anche su questa terra si ridimensiona, no? Viceversa l'inferno sarà noioso, non come dicono alcuni che l'inferno è divertente, perché l'inferno sarà solitudine, noia, odio, questo sarà l'inferno.
Ci sono molti bellissimi racconti della tua infanzia, della tua vita, sì. C'è la tua biografia, autobiografia, sì. Un po' in trasparenza, e in questa autobiografia si vede una cosa secondo me molto particolare, cioè questo passaggio continuo, sempre di più, un passetto sempre di più verso la gioia e verso l'amore,
certo.
Verso la gioia.
Verso la gioia, sì.
È molto ratzingheriano questo.
Sì, è vero, perché questo Papa, se si ha la pazienza di ascoltarlo e di leggerlo, effettivamente getta delle perle, non c'è nulla scritto da lui che, su cui non si possa gioire, ecco, effettivamente. No? E quindi allora anche comunque, per esempio, ecco, questi attimi di gioia che la vita ci concede sono anche dei veri e propri trailer del paradiso, anzi più siamo vicini a Gesù e più aumentano questi cosiddetti trailer, no? Questi anticipi, no? Quindi non soltanto qualcosa che vada bene a tutti come appunto Capri o i cioccolatini, no? Descritti di Gaudì, ma anche in fondo quali sono i momenti più cari che noi ci ricordiamo. Sono proprio i momenti in cui siamo stati con le persone care, no? E quindi allora ecco, questo è già, capiamo che è un anticipo del paradiso, per cui noi più sappiamo voler bene, più aumenta questo paradiso di stare con gli altri.
Amore, gioia, c'è un terzo cardine secondo me in questo racconto, perché è proprio un racconto, che è la libertà.
Sì, certo.
La libertà è un tema fondamentale per un cristiano, chi è fuori dalla vita cristiana pensa che siamo molto condizionati, invece
certo.
Siamo molto liberi.
Esattamente, intanto lo spirito di Gesù è stato uno spirito di libertà, non è, appunto come lo diceva, non nel senso di abolire la legge precedente, ma è lui che diceva che il sabato è per l'uomo, non l'uomo per il sabato, è lui che in un certo senso ha rotto quel formalismo in cui diciamo la religione si cristallizza quando manca lo spirito di fede. Cioè la fede nel momento in cui ci metti in rapporto con Dio che è padre, anzi come dice Gesù, papà, no? No? Allora in quel momento appunto viviamo in pratica esistenzialmente la libertà dei figli di Dio, appunto come tu dici.
E poi c'è naturalmente l'immagine di Maria.
Certo.
Penso che questo affetto filiale nei
certo.
confronti di Maria ti viene un po' anche
sì,
dalle tue radici.
Io l'ho sempre avuta, insomma, proprio mi è stata proprio così naturale, la vita così mi ha portato a questo. Comunque ecco, una delle riflessioni proprio dell'allora Cardinal Ratzinger che mi è sempre piaciuta è che Maria ci svela il volto materno di Dio. E anche questo fatto, questa puntualizzazione, che Dio vuole essere adorato attraverso la venerazione di Maria, cioè è proprio una volontà di Dio, non è un'esuberanza affettiva del popolo cristiano, ecco. E invece è Dio che si è scelto Maria e che quindi attraverso di lei ci manda, perché in fondo tutti i santi e Maria prima fra i santi ci rivelano degli aspetti del volto di Gesù, ce li ricordano, ecco.
Maria prima fra i santi, ecco
sì.
Qua, allora alla fine nei tuoi ringraziamenti c'è una cosa molto particolare, cioè, invece di dire i nomi delle persone che in genere si ringraziano per un libro, tu fai una lunga teoria di santi
certo.
Che cominciano naturalmente con José María Escrivá,
certo.
Questo mi sembra abbastanza normale e direi che tu da Escrivá hai imparato proprio che cos'è l'amore.
Sì, proprio per me fra le tante cose, ma ce n'è stata una fondamentale che mi ha capovolto. Io prima di conoscere Escrivá pensavo che il cristianesimo significasse essere colti, essere casti ed essere in genere morigerati, no? No? Invece da Escrivá sono rimasto proprio sorpreso dalla sua capacità di voler bene, no? E anche questo di far capire che voler bene non è soltanto un sentimento, ma è anche un'arte a cui ci deve applicare.
Questa grande passione per, diciamo, un apostolato nella vita concreta, nella vita sociale,
sì.
Nella quotidianità, tu nel libro la racconti anche con questa spiegazione proprio di che cosa è partecipare alla vita, partecipare al lavoro, partecipare alla politica.
Certo.
Questo, ecco, quanto tu lo senti proprio sulla pelle?
Ecco,
questo,
naturalmente,
esattamente,
sempre sento proprio questo insegnamento di Escrivá, che proprio partiva proprio da quest'idea di amare il mondo appassionatamente, no? Per cui anche questo nudo, che alle volte uno avverte, anche io non ero molto vibrante come cattolico, ma avvertivo questo nudo che c'era fra l'amore del mondo e invece il disprezzo del mondo. Cioè allora ecco questa soluzione, essere del mondo senza essere, e amare il mondo senza essere mondani, che in fondo è nell'insegnamento di Gesù. Cioè Gesù, da una parte, risponde alle tentazioni del demonio, che sono proprio all'inizio della sua missione, no? Che sono le tentazioni appunto della superbia, del potere, anche della sensualità, diciamo, no? Della fame, no? Quindi proprio in maniera paradigmatica, e nelle sue parabole spesso ritorna su questa idea dell'uomo che si sente sicuro perché ha fatto un gran raccolto e il Signore dice: insensato, questa notte stessa il Signore richiederà l'anima. Per cui da una parte Gesù che ci insegna a non avere la mentalità mondana, però d'altra parte in un certo senso Gesù è quasi incantato da questo mondo in cui vive, no? E sa fare degli esempi molto poetici: il pastore che va a recuperare la pecora, anche la stessa vecchietta che festeggia perché ha ritrovato la dracma con le sue vicine, no? Cioè si vede che Gesù ama il mondo non solo, ma anche riconosce a Pilato la sua autorità, anzi dice: la tua autorità viene dall'alto, no? Quindi in un certo senso riconosce anche l'ordine costituito, e quindi da una parte lui si rifiuta di far politica con grande arrabbiatura di Giuda. Io mi metto nella psicologia di Giuda, no?
Questa parte pure della politica è molto bella, perché quando la politica tocca la morale il cristiano deve essere là,
certo.
E oggi è quanto mai sentito sulla pelle di ogni cristiano,
certo, anche se bisogna stare attenti. Quindi da una parte bisogna avere le idee chiare, quindi che su quando la legge positiva tocca temi che sono umani, e lì Dio c'entra, perché l'uomo è fatto immagine e somiglianza di Dio, quindi bisogna saper dare idee chiare, reagire e compagnia. Ma guai a ridurre il cristianesimo soltanto a queste battaglie. Cioè il cristiano è un innamorato, no? E poi la conseguenza dell'amore, diciamo, i legami dell'amore non pesano. Infatti lo dice: il mio gioco è leggero. Perché? Perché nessuna madre ritiene pesante o pesantissimo, se non in casi patologici, i legami, no? Che la stringono al figlio, quindi non, ecco.
Qual è l'obiezione più comune che ti fanno i laici, i laicisti, sull'esistenza o meno del paradiso, dell'aldilà? L'obiezione, quella più, se vuoi, banale, ma anche comune.
Diciamo, ecco, la cultura dominante è molto povera. Ormai siamo arrivati veramente a dire: il re è nudo, no? Mentre l'Ottocento è stato il secolo della supponenza, dice: fra poco la scienza.
Sì,
no?
Certo, si risolverà tutto.
E si finisce l'Ottocento col ballo Eccelsior, che finisce il progresso, e il Novecento l'ha fatto vedere come questo progresso.
Cioè, ha risolto tutto.
È stato il secolo più tragico della storia dell'umanità, quindi non solo per quanto riguarda l'Europa e l'Occidente, ma anche, basta pensare alla Cambogia, dove Pol Pot ha studiato a Parigi. Si è imbevuto delle idee della rivoluzione francese.
Direi che i grandi dittatori moderni hanno molti... hanno mutuato la cultura occidentale.
Occidentale, proprio così. Proprio così. E quindi Pol Pot da solo ha fatto fuori, ha ucciso un terzo della popolazione della Cambogia. Tanto che adesso, andando in Cambogia, i turisti si mostrano le pile di scheletri, di teschi, insomma, che ci sono. Per cui ecco, il Novecento è stato... E quindi ormai la cultura dominante, che sembra sempre all'abitudine di mettere sotto accusa la Chiesa Cattolica, in realtà poco a poco questo processo fatto dalla Chiesa Cattolica si sta trasformando in una supplica di aiuto, perché è l'unico fonte da cui può arrivare, quindi anche la cultura laica si sta rendendo conto. E basta guardarsi intorno, dove la gente viva che prega, che prende iniziative, eccetera, eccetera, nelle realtà della Chiesa, no? O nelle parrocchie o nei movimenti. Allora tu trovi gente che sorride, gente che si impegna, gente che fa figli,
che ha voglia di fare
gente
cose,
che ha speranza. Ecco, quindi diciamo, la Chiesa, malgrado tutto, malgrado sia sempre accusata, poi torna ad essere il punto di speranza del mondo.
Sì, anche questo è molto ratzingeriano.
Sì, infatti.
Nel senso che lui sta facendo proprio questo tipo di politica, se così si può dire, cioè di dire: venite da noi perché noi abbiamo ancora qualcosa da dire, al di là di tutto.
Ratzinger proprio, ecco, è un'altra persona, un altro. Io infatti feci un documentario dell'introduzione al cristianesimo che dura un'ora, veramente.
Bello.
Doveva invogliare a leggere l'introduzione al cristianesimo, non so se ci riusciva.
Io l'ho letto un po' qua e un po' là, l'ho letto.
Sì, secondo me nelle università dove si parla di così teologia, intanto leggiamoci l'introduzione al cristianesimo, no? Perché veramente è uno sforzo di spiegare all'uomo contemporaneo come si può vivere in pratica la fede di Gesù, quindi all'uomo che ha le categorie culturali dell'uomo d'oggi.
Intanto, per leggerle in maniera anche, diciamo, diciamo, più napoletana, più anche adatta alle nostre corde, di persone che magari non riescono proprio ad affrontare un testo di teologia sistematica. Leggiamo questo Preferisco il Paradiso, che poi ha un che di, no, di San Filippo Neri.
San Filippo Neri, come no? Tenendo presente appunto che i santi, come San Filippo Neri, i santi quasi tutti cantavano. Quindi
sì.
Anche Giovanni Paolo II cantava.
Tutti quanti
cantava, gli piaceva.
E quindi la vita eterna com'è e come arrivarci soprattutto. Grazie a te, Pogarigliano.
Grazie a te.
E adesso parliamo di una iniziativa che è cominciata già nel 2005 con il titolo La Scienza in Piazza, una manifestazione di diffusione della cultura scientifica che diventa da quest'anno Arte e Scienza in Piazza. È organizzata dalla Fondazione Marino Golinelli e si tiene a Bologna dal 3 al 13 febbraio prossimi. E noi ne parliamo al telefono proprio con Marino Golinelli, che è il nostro ospite al telefono, appunto. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, eccoci qua.
Dunque, perché quest'anno questa novità? Perché non è più Scienza in Piazza, ma Arte e Scienza in Piazza?
Vogliamo portare e porre in evidenza il collegamento dell'arte, delle arti e delle scienze per una considerazione di fondo che la cultura è unica, la unicità della cultura. L'impegno della Fondazione è legata alla diffusione della cultura scientifica per i giovani. L'impegno è di sostenere i giovani dai due, le varie iniziative da più di 20 anni che portiamo avanti, è quello di divulgare la cultura scientifica dai 2 ai 20 anni, ecco il periodo in quale chi frequenta la scuola, l'università e via di seguito si prepara per diventare da scolari, studenti, i futuri cittadini, quindi è un problema di dare un supporto a quello che noi crediamo sia un dovere della società, delle imprese, delle fondazioni, ecco. È un profitto sociale, logicamente, è un know-how che noi ci siamo impegnati di portare a supporto dei giovani per la cultura. Dobbiamo guardare, direi in senso positivo, dare un senso alla vita, e per questo riteniamo che il progetto Epitech Arte e Scienza, che si svolge questa mostra, è la prima su questo tipo in Italia e forse anche in Europa, dove mettiamo insieme quello che è la visione di un artista che ricerca sul piano forse di forme di emozioni, quello che è la società, quello che è diciamo, il territorio, il clima, le problematiche più di carattere anche sociale, del senso di vita, e di confrontarle con quello che è l'impegno della scienza e dei ricercatori che sono alla ricerca sul piano più razionale, diciamo che quello che è la base della nostra vita, la biologia, le nanotecnologie e via di seguito.
Volevo chiedere qualcosa sui dialoghi, che mi sembra un ciclo di incontri particolarmente interessante appunto in programma a Bologna.
I dialoghi vanno diciamo a rendere esplicito anche al pubblico, quindi sono destinati ai giovani che sono interessati, e devo dire una particolare esperienza, io ritengo positiva, di come i giovani dalle scuole, diciamo dall'università, sono interessati anche ad approfondire come le tecnologie pervadono la vita dell'uomo e come le tecnologie possono rappresentare degli aspetti sul piano positivo, diciamo, ma anche su quelli che sono poi anche i problemi diciamo dell'esistenza, di capire, di dare un senso alla nostra vita, ecco questo. Allora, per esempio, il 4 di febbraio abbiamo il Gilberto Corbellini con che ha studiato nell'ambito della medicina, è Giulio Giorello, che è un filosofo della scienza.
Sì.
Oppure l'arte, diciamo, come tecnologia per svegliare i cervelli. E allora il presidente dell'Accademia dei Lincei, il professor Maffei, neuroscienziato, con un artista, credo che abbia un impegno proprio su dare una visione con l'arte, e l'artista è Alberto Garruti. L'altro è, per esempio, creatività e tecnologia, ecco, uno storico della tecnologia che è Vittorio Marchis, è una maestra di pubblicità sulla comunicazione, sulla natura, il ruolo della creatività e le piccole grandi macchine che funzionano, l'Anna Maria Testa. L'altro è, per esempio, design del reale e design del virtuale. Questo è un altro architetto, credo, molto noto, Alessandro Mendini e Luca Di Biase. Ecco, questi sono un esempio, ma ci sono anche altri in preparazione poi. E bisogna ridare alla società quello che la società ti ha dato. Io sono nato non ricco, diciamo, ma ritengo che sia il mio dovere, il mio impegno.
Benissimo, allora ricordiamo l'iniziativa Arte e Scienza in Piazza Bologna dal 3 fino al 13 di febbraio prossimi, e ricordiamo anche il sito internet dove è possibile appunto trovare ulteriori informazioni e il programma dettagliato dell'iniziativa, che è www.lascienzainpiazza.it. Ringraziamo allora il dottor Marino Golinelli della Fondazione appunto Marino Golinelli, organizzatore di questa iniziativa. Grazie di essere stato con noi.
Tanti auguri.
Arrivederci.
Arrivederci.
Arrivederci. Oggi parliamo di un documentario che è prodotto dall'associazione Don Andrea Santoro e che ricorda appunto la figura di questo sacerdote. Il titolo del DVD è Don Andrea Santoro, sacerdote e parroco a Roma. La regia di questo documentario è di Carlo e di Paola De Biase, che sono miei ospiti qui in studio. Benvenuti.
Buonasera.
Grazie.
Allora, dicevamo, un documentario che parla di Don Andrea, ma non riferendosi alla sua morte, al delitto appunto avvenuto ormai quasi 5 anni fa, ma che invece ne ripercorre il compito, proprio il lavoro, l'esperienza appunto fatta nelle parrocchie di Roma, in più parrocchie di Roma.
Sì, perché noi quando lo conoscemmo già in Turchia, e ci portò in giro a conoscere le realtà cristiane della Turchia dell'Est. E certo, ci eravamo sempre chiesti questo sacerdote da dove venisse, no? E pensavamo di chiederglielo nel tempo. Invece questo tempo poi non lo abbiamo avuto. E quindi abbiamo invitato l'associazione, che poi è sostenuta dalla sorella di Don Andrea, Maddalena, proprio a dare a noi la possibilità per primi di scoprire cos'era Don Andrea a Roma e cos'era stato Don Andrea da ragazzo. E quindi abbiamo ripercorso quest'iter, parlando di quando era bambino con la mamma e scoprendolo poi via via seminarista. Ha avuto compagni di seminario famosi, vogliamo dire, come Don Paglia della comunità di Sant'Egidio, e abbiamo ripercorso l'iter prima da bambino fino ad arrivare alla sua partenza. E quindi abbiamo scoperto questa realtà romana molto particolare.
Sì, l'idea è stata questa, cioè Don Andrea Santoro è conosciuto ancora molto e soprattutto per la sua fine tragica, fine che è stata anche nobilitata dal suo atto di generosità al momento della sua morte, perché lui si è preoccupato di tutelare una persona che stava a lui vicino e che ha involontariamente, potremmo dire, salvato da una esecuzione che forse avrebbe riguardato anche quest'altra persona. E quindi è una figura che è conosciuta anche fuori d'Italia per questa sua realtà così tragica e che è importante certamente, ma è riduttiva, cioè è una personalità complessa, articolata, che ha avuto delle stimolazioni molto forti nella sua gioventù e nella sua maturità, e che ha comunicato questa sua esperienza molto forte della parola di Dio in particolare a tanti. Era giusto farlo conoscere e fare un quadro e un ritratto un po' più completo di questa persona, e tant'è che nel DVD si parla anche, ma solo per incidence, per il finale della sua realtà tragica di 5 anni fa. In realtà tutto il video è puntato invece su questa descrizione e questo stimolo, tant'è che noi pensiamo che forse probabilmente questo DVD può essere utile anche a chi si accinge a percorrere la difficile realtà del sacerdozio nella società moderna.
C'è un aspetto che colpisce perché ritorna frequentemente nelle testimonianze delle persone che avete incontrato e che avete intervistato, e cioè la parola famiglia. Intanto ovviamente per i suoi familiari, appunto per sua madre, quando parla di lui bambino, della sua generosità a scuola, e appunto di vari aspetti che in qualche modo già ne annunciavano questa apertura agli altri. Però lui aveva proprio un modo di gestire la parrocchia che si rifaceva direttamente ad una gestione familiare proprio.
Sì, poi oltretutto dobbiamo dire che le persone che abbiamo incontrato spesso ci hanno detto: tu conoscevi Don Andrea e immediatamente lui ti coinvolgeva e queste famiglie diventavano suoi collaboratori nel catechismo, in tutte le attività della parrocchia. Lui vedeva la parrocchia come una riunione di famiglie, essenzialmente.
Diceva è una famiglia di famiglie la parrocchia.
E quindi queste famiglie erano subito coinvolte, e oltretutto molti giovani poi con lui sono diventati famiglie, e quindi aveva intorno un folto gruppo di persone che lo sostenevano in tutte le sue attività, senza dubbio.
Sì, era una persona che evidentemente aveva un grande fascino, una grande autorevolezza, no? Mi sembra che dalle testimonianze questo paia in maniera molto forte, e che era molto attento alle esigenze delle varie persone. Voi avete intervistato una coppia che lui ha sposato, perché ci sono anche delle immagini proprio del matrimonio, e c'è questo invito, no, che lui fa ad aprirsi alla vita, ad aprirsi ad accogliere, un'attenzione molto particolare anche ai bambini. Ad un certo punto lui parla proprio dei bambini, degli orfani, insomma, in istituti. Quindi mi sembra di capire che lui, come dire, trasferisse la sua generosità o invitasse gli altri ad aprire il cuore nello stesso modo in cui lui lo faceva.
Ma lui ha recepito, penso, il messaggio della sua famiglia, perché noi abbiamo avuto la fortuna di realizzare, dopo molte insistenze, una lunga intervista con la mamma, un'intervista che è durata quasi un'ora e di cui noi abbiamo ringraziato come persone, non solo come registi, la signora Maria Santoro, perché è stata una testimonianza molto articolata, molto donativa, potremmo dire, delle ricchezze della sua vita.
Grazie allora a Carlo e Paola De Biase ad essere stati in nostra compagnia, ad averci presentato il documentario Don Andrea Santoro, sacerdote e parroco a Roma. Grazie.
Grazie a voi, buon ascolto.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.